credo che quando ci si riferisce ad un carisma e al suo rinnovamento sia sempre necessario essere molto umili, stare bene con i piedi per terra e soprattutto ricordarsi da parte di chi fa questo lavoro che direttamente non lo vive. E quindi capite, cioè, è sempre difficile dall'esterno, certo, leggere, studiare, rispetto a voi che ci avete dedicato la vita e ci siete dentro con tutta la vostra esistenza per vocazione. Quindi mi raccomando, questo lo ripeto tutte le volte, perché rispetto a ciò che trovate scritto lì, sono importanti questi incontri, perché poi spetta a voi davvero, cioè fare la domanda, alzare la mano, dire ma no, su questo forse bisognerebbe dire così, approfondire cos'ha, ma la nostra esperienza è, va bene? Quindi non vuole essere, come dire, un qualcosa di chiuso e tanto più una pretesa da chi arriva dall'esterno e adesso vi dico come, assolutamente. È stata un'occasione per ritornare dentro la storia del vostro carisma, leggere delle cose davvero molto interessanti, molto profonde e provare a porci questa domanda, e cioè un carisma che sembra essere così distante nel tempo a livello cronologico, come può essere invece estremamente interessante per l'oggi, per la nostra vita ecclesiale, per la nostra storia, per noi che viviamo oggi. Niente di più di questo, quindi nessuna grande pretesa, però l'occasione per fare un percorso insieme. È molto importante ricordarcelo ed è bello che stiate provando non a limitare questo discorso a una conferenza, ma ad un percorso che state facendo a 360 gradi. Ecco, questo è il lavoro da fare. Ciò che avete tra mano è, come si può definire, una spia che si accende, che dà un là, però poi tutto il resto deve esserci, deve avvenire. Può essere un incontro, può essere una ripresa in un ritiro spirituale, e poco per volta si fa quel lavoro di cui si diceva prima, cioè ripensare un carisma alla luce dell'oggi, della nostra vita. Avete tra mano il foglio che seguirò, sarà non è un foglio anche questo esaustivo, ma più che altro sono alcune indicazioni, alcuni punti essenziali che insieme affrontiamo oggi pomeriggio. Avrei pensato di fare così, quello che facciamo oggi è una sorta di invito alla lettura di questo testo, va bene? Poi credo, da cosa ho capito, che avremo più avanti l'occasione di entrare di più e meglio nella specificità dei vari temi e così via. Dobbiamo anche avere un po' questa pazienza, no? Di non volere tutto subito, ma entrare poco per volta. Avete presente le grandi cattedrali medievali, quelle belle, no? Sia romaniche che gotiche, sono state costruite in modo da non arrivare subito al centro, ma prima c'è un portale, giusto? Poi c'è una navata, anche molto lunga, e nella navata si guarda a destra, a sinistra, in alto, e poi poco per volta si arriva al centro che è l'altare. Proviamo a immaginare questo lavoro così, entrare un po' di soppiatto in una grande storia, in una grande cattedrale che ci chiede però tanto tempo, tanta meditazione, tanta riflessione, e così poco per volta si costruisce qualcosa. Andiamo sul foglio, faremo due momenti, il primo è più legato in generale al senso di questo lavoro, al senso del libretto che avete tra mano, e poi, ripeto, in modo molto generale ancora, poi avremo tempo di entrarci meglio, i temi principali. Oggi ho pensato di darvi qualche interrogativo, qualche domanda, più che non, ripeto, affrontare proprio tutti i temi. Avremo il tempo. E oggi è come il grande portale di questa cattedrale, va bene? In cui cominciamo insieme a entrare. Inizio con questa citazione, appunto, può anche essere che l'abbia già scritta da qualche parte, non lo so, perché la uso spesso, a me fa molto bene personalmente, è un libricino anche questo di una psicoterapeuta francese che ha un nome molto difficile, si chiama Nathalie Sarthou-Lajus, credo che più o meno si dica così. Ha scritto questo libro intitolato L'arte di trasmettere, è legato al tema dell'educazione, della trasmissione della vita. A un certo punto lei dice queste parole, ripeto, a me sono sempre servite molto e mi sono servite anche molto per affrontare questo lavoro. Sentite che cosa dice, è la citazione che avete all'inizio del foglio. Ci stiamo un attimo sopra perché è importante, la ritengo davvero decisiva, non solo per questo lavoro ma forse per una vita intera. Lei dice così: la trasmissione umana, quindi in generale, non solo trasmettere un contenuto, trasmettere la vita, la trasmissione umana non consiste nel riprodurre il medesimo, non consiste cioè riprodurre uno o una uguale a noi, non vuol dire guardarsi allo specchio. Va bene detto così? Perché allo specchio ci siamo di nuovo noi. Invece lei innanzitutto dice: la trasmissione umana non consiste nel riprodurre qualcun altro che è uguale a noi, ma nel generare, attenzione a questo verbo che è importantissimo proprio per il nostro lavoro, ma nel generare un altro, quindi qualcuno e qualcosa di diverso rispetto a noi. Va bene, fermatemi se c'è qualcosa che non è comprensibile, soprattutto magari per chi non è di lingua italiana, ma nel generare un altro che suscita sempre la sorpresa. Se noi ci guardiamo allo specchio non c'è nessuna sorpresa perché ci guardiamo di nuovo noi, va bene? È diverso invece quando incontriamo chi è diverso, diversa da noi. Gli altri non sono una nostra moltiplicazione, sono proprio altri. Questo ci rende pieni di stupore. Pensate ai neonati, e noi siamo stati neonati, neonate. Non ce lo ricordiamo, però lo vediamo nei bimbi piccoli. Cos'è che ci stupisce sempre? Cos'è che fa tenerezza? Gli occhi, avete presente, no? Subito lo vediamo. Che begli occhi spalancati che hai, lo diciamo, come se lui o lei, piccolo piccola, capisse, ma sappiamo che non capisce ancora, eh? Però quasi ci rivolgiamo, no? A quel neonato dicendo: che occhioni grandi che hai. È perché i bambini appena nati, ma l'abbiamo fatto anche noi, si stupiscono venendo al mondo di tutte le cose che sono diverse dal grembo materno. Noi siamo venuti al mondo e vediamo un sacco di cose diverse rispetto a noi. Cominciamo a sentire delle voci, cominciamo a osservare dei colori e gli occhi cominciano a spalancarsi. No, non siamo da soli. Il mondo in cui veniamo a vivere non è qualcosa che conosciamo già, è molto diverso da noi. Allora lei dice: la trasmissione umana non consiste nel riprodurre il medesimo, ma nel generare un altro che suscita sempre la sorpresa. Poi aggiunge una cosa altrettanto importante e anche drammatica. Fonte, chi è diverso da noi, tanto di stupore quanto però anche di disappunto. Perché se siamo onesti, le relazioni tra noi non sono mai facili. Non sono una passeggiata, non lo sono mai. Non lo sono per la Bibbia, che inizia la fraternità con l'episodio terribile di Caino e Abele. Semmai la Bibbia ci dice però che senza la fraternità non c'è neanche Dio. O meglio, Dio si riconosce nell'esperienza della fraternità. Ma nell'esperienza di una fraternità molto difficile, che ha bisogno di essere costruita giorno per giorno. L'altro è motivo di stupore e di bellezza, ma può essere anche motivo di disappunto. E se gli altri fossero nemici, le guerre che stiamo vivendo purtroppo e si stanno purtroppo moltiplicando non fanno altro che manifestare oggi, in questo tempo, quanto sia vero questo, quanto è difficile vivere insieme, quanto sembra essere più facile annientare gli altri per avere davanti a noi solo uno specchio. Siamo soli a quel punto. Ma la cosa drammatica è che in questo momento sembra che l'umanità preferisca lo specchio della solitudine piuttosto che la fatica feconda della fraternità. Per questo ci si fanno le guerre, non per altro. E poi sotto ci sono tanti interessi, lo sappiamo. Ma poi tutti gli interessi che ci sono sotto, comprese le armi, e soltanto più il nostro Papa lo sta dicendo, in modo così forte, così netto, nasce purtroppo da quest'idea. Gli altri sono nemici, punto. Meglio che tutti siano lo specchio di me. Capite? Lo dico in modo un po' forse drastico, però lo stiamo vivendo. Voi direte, cosa c'entra tutto questo col libro? Ci arriviamo, eh? Ci tengo a partire da molto lontano, perché in realtà questo è il lavoro che dobbiamo fare partendo dalla nostra vita. Rileggere un carisma, potremmo cominciare a dire, non vuol dire riprodurre qualcosa che già sappiamo, perché sarebbe un po' violenta questa cosa, Vuol dire avere il coraggio di affrontare qualcosa di nuovo. Ma attenzione, la novità può anche un po' sconvolgerci. E se non elaboriamo tutto questo, il rischio è di difenderci con tutti i problemi che sappiamo. Prosegue sempre la nostra psicoterapeuta. Vedete che questa frasetta di poche righe è, insomma, è molto tosta, molto forte, è molto concreta e consistente. Il desiderio di perpetuarsi continua, di conservare identiche le tradizioni, ci ossessiona. A volte c'è un'ossessione, no? Vorremmo anche sentire la vita che va avanti come una vita fresca, diversa, però siamo anche a volte ossessionati dall'idea che uscire un pochettino dagli schemi potrebbe essere pericoloso. È come se ci mancasse all'improvviso la terra sotto i piedi. Però ritorniamo a quello che dicevamo prima. Guardarci allo specchio ci rende apparentemente molto sicuri, perché sappiamo che abbiamo lì davanti, siamo noi. Uscire dallo specchio ci rende più insicuri, questo è vero, ma ci rende umani. Questo è molto importante. Il desiderio di perpetuarsi, di conservare identiche le tradizioni, ci ossessiona come le tracce di un fantasma di immortalità. L'idea, cioè, di poter moltiplicare chi sono io, perché così tutti mi ricorderanno. Rimango immortale. Avete presenti le statue dei faraoni d'Egitto? Se avete mai fatto un giro a Torino al Museo Egizio, e vedete queste enormi statue, o almeno sui libri ce le ricordiamo, no? Quando un tempo studiammo la civiltà egizia, no? Bellissime, meravigliose, ma sono quasi tutte uguali. Avete presente? Si moltiplicano. Bellissimo è il Museo Egizio. Io sinceramente preferisco i dipinti di Monet piuttosto che di tanti altri autori. Perché dopo che hai visto una statua di un faraone, per carità, preziosissime, meravigliose, ma tutto sommato più grandi, più piccole, un po' più grasse, un po' più magre, avete presente? Tutte uguali, tutti messi così, o in piedi, fotocopie. Era il modo per pensarsi immortali. Vedete, uno specchio che si moltiplica, ma che dice sempre e soltanto la stessa cosa. È un tema biblico questo, perché il Dio biblico è il Dio che fa uscire Israele dal paese d'Egitto. Yahweh non è il faraone. Yahweh non è il dio di quella statua. Di Yahweh non si possono fare statue. Interessante questo, no? Perché il dio di Israele non è il dio dello specchio. Non è un idolo. È uno di cui non si conosce il volto, perché ci si fida e fa camminare. È il dio della novità. Per questo, certo, Israele dice che bello un dio così, no? Ci ha liberati dall'Egitto, ci ha liberati dall'idolatria. Però anche loro che cosa fanno a un certo punto? Costruiscono il loro faraone. Il vitello d'oro è di nuovo una cosa simile. E vedete, e la storia tante volte si ripete. Cioè, invece di andare alla sorgente, perché quella sorgente sia motivo di novità, il rischio è di cadere in una statua, pensando così di rimanere immortali, ma in realtà si è tremendamente soli. Non so se riesco a spiegarmi, no? Cioè, mi sembra molto importante questa cosa, no? Perché, ripeto, è alla base del lavoro che stiamo facendo, eh? Poi lo spiegherò meglio. Seconda parte di questa frasetta molto consistente. È tuttavia illusorio credere di poter possedere al modo dei nostri genitori ciò che ereditiamo. Noi abbiamo ereditato tantissimo dal passato, giusto? I nostri occhi, i nostri capelli, la nostra statura, più alti, più bassi, fino al carattere. No, noi siamo tutto questo ed è giusto che sia così. Siamo nati da qualcuno, non perché l'abbiamo scelto noi o deciso noi, no? E quanto abbiamo ereditato dalla vita di chi ci ha preceduto, da una città, da una cultura, da un paesaggio. Un conto è nascere in città, un conto è nascere in mezzo alle montagne, un conto sulle colline delle Langhe. Cioè, tutto ci plasma, in bene, a volte anche meno bene, perché noi siamo tutto questo. Ma sarebbe illusorio credere di poter possedere al modo dei nostri genitori ciò che ereditiamo, e che i nostri figli, o chi verrà dopo di noi, continueranno i medesimi comportamenti e i medesimi modelli. Perché vedete, già noi non ci siamo limitati a prendere in mano ciò che abbiamo ereditato dai nostri genitori e da chi ci ha preceduto e siamo rimasti uguali. Non abbiamo fatto così, giusto? Già noi abbiamo raccolto il testimone, ma poi cos'è successo? Che abbiamo cambiato, elaborato, ripensato, non sul niente, ma su ciò che abbiamo ricevuto, tutti quei doni, perché diventassero nostri. Non abbiamo fatto tante statue di faraoni, va bene? Spero, almeno. Abbiamo ringraziato per tutto ciò che abbiamo ricevuto, ma ci siamo anche messi in movimento, perché quei doni lì che avevamo tra mano potessero essere reali nel nostro tempo, potessero darci vita, perché la vita non è una statua, che piaccia o no. La vita si muove, la vita si evolve, la vita cambia, non necessariamente in bene, attenzione, anzi questo è un po' il senso di quel progresso, no, che ci ha resi anche un po' pieni di illusioni, no, per cui tutto andrebbe sempre verso il bene, no? Sappiamo che non è così. Ci sono tante cose che possono volgersi verso il bene, purtroppo la storia può anche regredire all'improvviso, come a volte forse in questo periodo per tanti motivi sentiamo anche un po', no? Quando diciamo anche tra di noi, ma che cosa abbiamo imparato dalla storia? Vedete? Proprio perché la storia non è una statua. Sarebbe facile, no? Se da qualche parte ci fosse una storia che è diventata una bellissima statua, meravigliosa, e noi potessimo soltanto dire, vabbè, basta solo replicare quello. Non è così. Noi abbiamo ereditato qualcosa, ma nelle nostre mani è sempre capitato che questo qualcosa è diventato nuovo. L'abbiamo rielaborato. Il contenuto trasmesso a ogni generazione è da riprendere sempre in modo nuovo. Ci siamo? È da riprendere sempre in modo nuovo. E poi dice questa cosa bellissima per concludere la nostra frase, molto bella, propositiva. Solo così ciò che abbiamo ricevuto, io direi oggi anche il carisma che ci è stato trasmesso, può affrancare, cioè liberare, essere vivo per l'oggi, anziché essere nostalgico o addirittura schiacciarci. Riusciamo a intuire cosa c'è in gioco qui? E la necessità di compiere questo lavoro, ripeto, di andare alla sorgente non per ridire le stesse cose, ma per lasciare che quella sorgente passata torni a manifestarsi in modo fresco, nuovo, per la nostra vita di oggi. È così che non si tradisce un carisma. Il carisma lo si tradisce, direbbe Papa Francesco, spesso lo sentiamo, quando lo si mette in una teca da museo e lo si tiene lì, freddo, mummificato, per utilizzare di nuovo un'immagine egiziana. Ma quella cosa lì non c'entra più con la nostra vita, vero? Magari in quel tempo ha detto tantissimo, ma se non dice qualcosa a noi oggi, è il modo migliore per poter dimenticare quel carisma e dunque non essere coerenti al carisma che ci è sempre dato come carisma dello spirito, non dimentichiamocelo mai, perché serva la vita e la vita va avanti, la vita si evolve, la vita, se è vita, cambia e si muove, meno male, a ogni età, piccoli, giovani, adulti, anziani, non importa. Vi dicevo che questa frase mi serve sempre molto, un po' per tante cose, mi è servita molto per questo lavoro, per ricordare che non si tratta soltanto di prendere, no, qualche frasetta, qualcosa, e dire, beh, buttiamola lì, e poi deduciamo delle cose. Il lavoro è più complesso, e fare questo lavoro di testimone, no, che passa di mano in mano, sapendo che ciò che abbiamo ricevuto deve essere proprio ripensato. Vi chiedo di provare ad essere così, perché non è scontato, e credo che sia una disposizione spirituale questa, no? Cioè il fatto di non avere paura, anche se magari qualcosa immediatamente ci sembra un po' diverso, un po' strano, non stiamo tradendo niente, anzi stiamo cercando di diventare obbedienti al senso di quel carisma che ci viene consegnato oggi. Tra l'altro, a proposito del generare, nascere, vi butto lì una provocazione che va ben al di là adesso del libro, no? Ma che su questo mi stupisce sempre. Vi ricordate nel credo che cosa diciamo tutte le domeniche, o comunque nelle solennità, a proposito di Gesù? I nostri padri ci hanno insegnato a chiamarlo così. I grandi concili della cristianità, generato, non creato, o anche non fatto, cioè non un prodotto, vedete, come la statua dei faraoni. È bellissima questa cosa, Il nostro Dio è generato, la generazione, dunque la nascita, è il nome stesso di Dio. È impressionante, Cioè da sempre Dio è così, il Dio biblico, che si manifesta in Gesù, evidente. Cioè qui siamo al cuore del cristianesimo. Quel figlio che è venuto al mondo, nato da donna, da Maria di Nazareth, è il generato per eccellenza. E generare vuol dire quello che abbiamo detto adesso, Vuol dire che noi non siamo delle fotocopie, perché Dio è così. Il suo desiderio è che ciascuna e ciascuno di noi sia unico. nella fraternità. Pensiamoci a questa cosa, eh? Perché ogni volta che facciamo un lavoro così, noi tocchiamo davvero il senso della presenza del generato tra noi e impariamo a generare. Guardate, questo è un tema delicatissimo oggi, eh? Pensando alla nostra Italia ed Europa con una forte denatalità, che non è solo, si fa per dire solo, è che mancano i figli in senso fisico, ma probabilmente dietro c'è molto di più. La diffidenza, la paura del periodo che viviamo rischia di renderci sterili. Non è anche ciò che viviamo come chiesa, non è anche ciò che viviamo a volte come congregazioni, come carismi, come istituti. Siamo pochi, mancano le vocazioni, la nostalgia dei tempi che furono. Non sto giudicando, è anche ovvio che sia così, ecco perché dobbiamo elaborarla questa cosa. La tentazione c'è in noi preti, no? Prima facevo la battuta mangiando, io ho 48 anni, ma ho l'impressione che continuerò ad essere sempre un prete giovane, anche a 50, 60, se ci arriverò a 70, non lo so, perché mi volgo indietro e non vedo più nessuno. È un problema. Capite che allora io posso vivere questa cosa in modo nostalgico, come dire, basta, c'è qualcosa che finisce e stop, no? E quindi, come si dice, il classico stile da fine impero, no? Va bene, sciogliamo le righe, vabbè, un po' di passività, no? Così. Oppure, viceversa, posso cominciare a cogliere che questa cosa potrebbe essere un'istruzione per me, per noi, per la Chiesa oggi. Questo cambia tutto, non perché domani abbiamo risolto i problemi, però capite che il nostro modo di affrontare questo momento storico può fare la differenza, mi spiego? Cioè, un conto è avere nostalgia, nel senso brutto di questo termine, piangersi addosso. Un altro conto è chiedere allo Spirito quella cosa di cui prima, essere capaci di essere ancora persone che generano. Ma ciò che genereremo non può più essere uguale a quello che ci sta alle spalle, a quello di allora. Non può più esserlo. Dovrà essere altro. Questo ci permette di guardare anche questo tempo così difficile in un altro modo. Poi io penso che questo lavoro semplice, ripeto, non ha alcuna pretesa di compiutezza, di niente, però sia preziosissimo. Cioè, pensate se, come voi state facendo, ciascuno nella Chiesa facesse questo lavoro, tutti, ogni carisma, ogni percorso nello spirito, no? Qui, là, spesso magari in modo silenzioso. Se tutti cominciassimo a fare questo lavoro, forse smetteremmo un pochettino di piangere, no? A volte piangere fa anche bene, in senso bello però, no? Perché ti mette anche in una postura molto umana, no? Ma non ci limiteremmo a questo, no? Cominceremmo a sentire qui e là che possono nascere delle cose, anche inedite. Altrimenti non so come potremmo ogni domenica pregare dicendo generato, non creato. A meno che anche il credo non sia diventato una formuletta che diciamo così. Spero di no. Ma se noi ci fermassimo su quel generato, ma allora anche oggi possiamo vivere questa cosa. Cosa vuol dire? Non essere degli specchi, ma sentire che siamo stati generati, veniamo a noi, da un carisma che passa oggi nelle nostre mani e che può essere ripensato per chi verrà, sapendo però che chi verrà non sarà uguale a noi. Guardate, questo ci rende molto liberi e anche sufficientemente sereni di poter affrontare questo percorso. Io potrei già anche finire qui, nel senso che questa frasetta la ritengo talmente forte, e non è mia, di questa autrice molto interessante, è a tal punto che davvero forse qui c'è tutto quello che volevo dirvi oggi, proprio perché non andiamo a vedere i temi specifici, questo lo vedremo. Vi ricordo, è l'immagine dell'inizio, siamo nel grande portale. Vi chiedo di provare a entrare in questo percorso secondo la prospettiva di questa frase. Io ho provato a fare così, leggendo la lettera eucaristica, leggendo i vari testi, no, del vostro carisma e della vostra storia. Ho provato a entrarci così, poi non so se ci sono riuscito o meno, perché penso che se non c'è questo stile rischieremo di perdere un po' il tempo, e invece vale proprio la pena compiere questo percorso generato, ricordatevelo, non creato, e per questo della stessa sostanza del Padre. Noi siamo della stessa sostanza del Padre quando ci sentiamo generati e impariamo a generare vita. Pensate un po', e questo lo possiamo fare in ogni fase della nostra vita, in ogni fase della nostra vita. Da qui scaturisce un po' il senso di questo piccolo libro che avete tra mano. Ho provato a tradurre tutto questo in quei tre punti che trovate sul foglio. Viene in mente quel famoso passaggio evangelico, no? Quando Gesù dice un buon scriba è colui che trae cose nuove e cose antiche dal suo tesoro. E vengo a quello che dicevo prima, tornare alla sorgente di un carisma non è ricercare un passato con nostalgia, ma fare di quel carisma un'indicazione preziosa per il nostro tempo. Vi ripeto, se noi entriamo in quei testi di allora, in questa prospettiva, non si tratta di dire provo ad attualizzare quel testo per l'oggi. Senti già fin dall'inizio che quel testo lì che leggi è già attuale. Non so se riesco a spiegarmi, no? Faccio un esempio. Quando Padre Medai intuisce in quel momento storico che è possibile immaginare, ecco cosa vuol dire generare, avere anche una sana immaginazione, una vita religiosa per le donne che non fosse necessariamente la clausura, capite cosa vuol dire quello? Cioè, se noi leggiamo fin da subito quell'episodio lì, quell'immaginazione lì, secondo la prospettiva della generazione, sentiamo subito la novità. Poi certo che dovremmo capire meglio che cosa vuol dire quell'intuizione oggi, mi spiego? Però lo senti già fin dall'inizio come opera dello Spirito, perché se in quell'epoca la normalità era così, non c'era posto nell'ambito della vita religiosa per una donna se non in un contesto di vita religiosa claustrale, per tutte le problematiche che sappiamo, teologiche, culturali, eccetera. Padre Medai intuisce che può esserci qualcosa di nuovo. Tant'è che, se ricordo bene, all'inizio addirittura dovette agire in modo quasi clandestino, anzi forse togliamo il quasi, anche proprio dal punto di vista ecclesiale. Molto interessante questo, no? Ecco, vedete, un esempio molto concreto. Padre Medai non si limita a dire ho ricevuto questo dalla mia tradizione ecclesiale, spirituale, eccetera. No, non che dice ho ragione io e gli altri hanno capito niente. Non fa questo lavoro. Però, recependo il suo tempo, non si limita allo specchio, vedete? Ma nelle sue mani quell'intuizione diventa qualcosa di nuovo per quel tempo. Mi spiego? Cioè, vedete che se noi entriamo già in questa prospettiva, ogni cosa che leggiamo lì comincia già ad assumere un'altra prospettiva. Non è appiattita sul passato, ma leggiamo già la sua novità che ha avuto in quel momento storico. E quindi, di conseguenza, si farà tutto il lavoro per l'oggi. Seconda cosa. La lettura dei testi fondamentali e delle costituzioni ha permesso di raggiungere poco per volta un centro, certamente non nuovo per voi, da cui tutto promana e a cui tutto ritorna, il cuore eucaristico del piccolo disegno. nulla di nuovo, però mi sembra di poter dire che più si legge, più si legge, più si legge, no? E più in fin dei conti si ritorna sempre lì. C'è un cuore, che è il cuore eucaristico del piccolo disegno, che però deve essere sempre letto come vi dicevo prima. Perché se è vero che non siamo in epoca di Vaticano II, perché siamo in un'altra epoca, quella di Padre Medagli, è vero che già nella sua intuizione riusciamo a cogliere che dire che il cuore del carisma è l'Eucaristia significa però dare all'Eucaristia tutta la concretezza che ha, cioè non un puro cerimoniale, mi spiego? Ma qualcosa che è capace di cambiare letteralmente la vita. Guardate che questo sarà un tema che verrà ripreso in modo molto forte dalla riforma liturgica del Concilio Vaticano II, proprio partendo dalla centralità dell'Eucaristia. Ripeto, Padre Medagli non è il Vaticano II, non può esserlo. Ma è molto interessante che non si limiti anche qui a riprendere una pratica eucaristica a quell'epoca molto devozionale, ma ponendo al centro l'Eucaristia, comincia a trarre una serie di conseguenze non indifferenti, su cui adesso non mi soffermo, ma credo di poter dire che il cuore sia lì. È chiaro che noi oggi abbiamo, grazie alla riforma liturgica, grazie al Concilio, ancora più elementi, ancora più strumenti per comprendere che cosa voglia dire oggi per il vostro carisma e attraverso un carisma specifico per tutta la Chiesa, ricentrare tutto sul momento eucaristico, cominciando a dirci però che il cuore eucaristico non significa esclusivamente la celebrazione rituale dell'Eucaristia, certo, ma vuol dire anche molto di più. Quello è il momento fondale rispetto però a tutta una vita che si svolge lì attorno. Terzo elemento, che sembra un po' più tecnico, ma fino a un certo punto, il linguaggio e il formato del libro, che come vedete è semplice, immediato, spero fruibile a chiunque. Perché questo? Perché credo che siamo in un tempo in cui non c'è più bisogno delle enciclopedie, né tantomeno dei grandi libroni. Beh sì, quelli ci vogliono anche per le questioni più specialistiche, beh, ci mancherebbe altro, per la teologia, per la filosofia, per le scienze, va bene, però capite che dobbiamo fare un lavoro che non è a quel livello. Mi sembra di aver intuito che questo lavoro deve servire per una vita, per una vita vissuta, e perché il carisma possa essere anche fruibile a chi immediatamente non ha fatto una scelta esplicitamente di vita religiosa. Su questo troverete anche nel testo la cosa, a mio parere, interessantissima di quelle che furono chiamate allora le associate, che ci dice anche questa intuizione, vedete, quasi un po' a cerchi concentrici, no? Come dire, c'è un carisma che certo, no, è concretizzato da una vocazione religiosa specifica, ma che può avere la capacità di una risonanza anche oltre. Questo è molto interessante. Ecco il senso di questo libretto, che spero anche come linguaggio non sia eccessivamente per gli addetti ai lavori. Ecco qua il tema, no? Di modo che anche un giovane, una giovane, che per qualche motivo va in libreria, trova questo, magari lo apre e dice: ah, non è che sia una cosa che... no, no, tanto per me questa roba qui è estranea, no? Tanto la mia vita è un'altra, no? Ah no, ma è legato magari a chi appartiene in modo specifico, diretto per vocazione a quell'istituto. Oh. Lo scopo era anche un po' questo, non so se è stato raggiunto. Ma di modo che anche su questo il carisma, vedete, possa risuonare oltre e anche magari lì dove non ce lo aspettiamo. Questo è il senso del generare, perché può anche essere che gettando il seme dovunque, si ritorni magari all'improvviso indietro in modalità inattese. Se invece noi gettiamo anche solo nel solito campo, spiego, è molto più difficile che qualcosa di nuovo avvenga. E invece dobbiamo sempre spargere per tutti, e di modo che poi magari lo spirito a questo punto è davvero pronto a qualche sorpresa. Quindi troverete un testo snello, spero coinvolgente, che è stato pensato proprio in questa direzione. Quindi vedete che ritorniamo né più né meno che a quella frase con cui ho iniziato, è per dirvi qual è stato il senso di questo lavoro. Io mi fermerei già qui per il primo momento, così non ci stanchiamo troppo, va bene? Stiamo entrando nella cattedrale, va bene? Né più né meno che questo. E poi facciamo la seconda parte. Grazie.